Dunque, vi ricordate, ieri vi ho accennato alle cosiddette preleggi, alle disposizioni preliminari del codice civile, e vi mostravo l'articolo 1 che contiene l'elenco delle fonti e poi gli articoli seguenti sugli usi. C'è anche una norma sull'interpretazione. In questo testo protocostituzionale, forse inutile, c'è una norma da tutti considerata abbastanza inutile, però è interessante, perché è una disposizione contenuta in un atto, il codice civile, e che ha ad oggetto come deve il giudice comportarsi nell'applicare la legge. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore. E questo è un criterio tradizionale, cioè uno cerca di leggere un testo guardando che cosa c'è scritto, questo vuol dire. E oltre a quello che c'è scritto, cioè il significato proprio delle parole e nelle loro connessioni, pensare perché lo hanno scritto. Che cosa voleva dire Dante quando scrisse in mezzo del cammin della nostra vita? Uno se lo domanda. È un criterio di interpretazione? È un criterio di comprensione del testo, non di interpretazione. Vedete, la fondamentale distinzione tra disposizione e norma ci porta a comprendere che il signore dell'interpretazione è il giudice. Il signore della legislazione è il Parlamento, ma il signore dell'interpretazione è il giudice. Il giudice è legato al testo, il giudice deve rispettare il testo, perché questa è una precisa disposizione della Costituzione, tra l'altro. Andiamo a leggerci Costituzione. Quirinale, tra le varie versioni è quella più comoda, quella che mi piace di più, non che il testo sia diverso, fortuna. Andiamo a prenderci la prima norma che riguarda la magistratura, già ve la lessi a suo tempo: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Adesso possiamo capire un po' meglio che cosa significa questa disposizione. È una disposizione contenuta in un atto, l'atto si chiama Costituzione e la disposizione suona così: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. C'è molto da interpretare? Accidenti, sì. Questa è una norma che richiamerò diverse volte e ogni volta avrà un significato nuovo. E qui vuol dire che i giudici non possono avere altri vincoli nel loro lavoro se non il testo della legge. Per cui quello che dice la disposizione dell'articolo 12 combacia nella prima parte con questo. Il giudice non può ignorare la legge. Se ignora la legge nel senso che non la conosce, è colpa grave e paga. Se invece ignora la legge nel senso che la conosce, ma se ne frega e ne ricava una norma diversa, questo è un errore e viola la sua obbligo professionale, la sua deontologia professionale. Il vincolo della legge però è esclusivo. Qui non c'è scritto i giudici sono soggetti soltanto alla legge e all'intenzione del legislatore. Attenzione, perché l'intenzione del legislatore è uno strumento per capire che cosa è scritto nella legge, ma non è un vincolo per il giudice. Questo perché nel nostro sistema c'è separazione tra la legis latio, il momento politico della volontà, e la legis executio, il momento tecnico dell'applicazione del diritto. Quello che il legislatore voleva fare o lo ha scritto nella legge o non vale niente. Certo che se la legge non è di facile comprensione, il giudice può dire: ma che cosa voleva dire il legislatore? Perché questo è uno strumento di comprensione del testo. Che cosa avesse mangiato Dante Alighieri mentre scriveva l'inizio dell'Inferno può essere interessante per capire la sua turba mentale. Accidenti, come no? E i giuristi idealisti americani dicono: ah beh, ma la giurisprudenza dei giudici dipende da che cosa il giudice ha mangiato a pranzo. È vero, anche questo è vero. Noi tutti siamo turbati dalla nostra vita e la nostra testa riflette questo, perché quando noi nella nostra testa stiamo facendo un procedimento interpretativo, se siamo di buon umore o di cattivo umore, influisce, e per questo ci sono tre gradi di giudizio. È così. Il momento soggettivo è ineliminabile, ma quello che serve capire è che il giudice non può dire: io applico la legge così perché così intendeva il legislatore e lo ricostruisco guardando gli atti preparatori, la dichiarazione del ministro, eccetera, perché quello che lui deve applicare è ciò che è scritto, quello che lui deve leggere per applicare una norma è la disposizione scritta, è quello il suo vincolo. Molto più interessante è quello che segue. Secondo comma, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Questa è una norma che dice molto di più di quello che c'è scritto. È una disposizione che dice molto di più di quello che c'è scritto. Ci sta dicendo: non c'è il casus legis, non c'è la legge per il caso specifico. Tizio navigava col windsurf in mezzo alla gente che faceva il bagno. C'è una norma specifica sul windsurf? No. Non c'è. Allora dobbiamo guardare le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Qual è la materia analoga? La navigazione marittima, forse? Sì, ma possiamo applicare a Tizio l'obbligo di portare salvagenti, razzi e altre misure di sicurezza? La salvagente con la cima da buttare per il naufrago e così via? No, perché il surf affonderebbe. E quindi noi stiamo cercando in un terreno diverso quelle che sono norme che possono essere estese tramite un procedimento che si chiama analogia, di cui vi parlerà, suppongo, il mio amico filosofo, e di cui vi parleremo parlando del principio di eguaglianza. Ma questo è un modo, una prescrizione che dice il giudice: tu non c'hai la norma per il tuo caso? Lavora con l'analogia, vai a prendere casi analoghi. Gli aerei hanno incominciato a volare prima che esistesse una legislazione sugli aerei, è normale. Internet ha cominciato a funzionare prima che esistesse una legislazione su Internet. Il diritto viene sempre dopo e questa è una condizione di libertà. Per cui chiunque dicesse la classica frase: deve scapparci il morto perché si decidono di fare la legge, la risposta è sì, per fortuna. Prima scoppiano i problemi e poi arrivano le soluzioni. Non che prima si fanno le soluzioni per prevenire i problemi, perché quello è un mondo da incubo. Se avete visto Minority Report, qualcuno l'ha visto? Vecchio film, ormai vecchio film, è un film da incubo perché lì un sistema esperto prevedeva i reati, per cui la polizia arrivava prima del fatto commesso. Un mondo da incubo, un film stupido, di fantascienza, di quelle, insomma, così. Però l'idea è un'idea intelligente, è l'idea di un mondo che previene, un mondo che previene è un mondo pericolosissimo, e noi siamo molto avviati. Ulrich Beck parla della società del rischio, no? L'idea di prevenire il rischio è quello che ci costringe a non fumare, a girare con il casco, ad assicurarci, eccetera, tutta una cosa che io condivido, per l'amor di Dio, però voi capite che questo è tutto un spostare il diritto a il riparare i problemi al prevenire i problemi. Allora, prima che esistesse il diritto aereo, esistevano gli aerei, e quando c'è stato il primo sinistro tra gli aerei hanno dovuto applicare qualcosa, e hanno applicato per analogia le norme sulla navigazione marittima. La nave non è esattamente come l'aereo, però ci sono norme che possono essere estese per analogia. E allora il messaggio che si dà al giudice è: tu non ti puoi arrendere per il fatto che non c'è la norma del tuo caso, perché tu devi applicare norme analoghe, e se non le trovi, se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Cosa siano i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato? È un punto di domanda grande come una casa, eh? Diciamo pure che ci sia scritto abacadabra, formula magica, decidi magicamente, ma il senso di questa disposizione è che tu devi decidere. Pensate un po', il giudice non può dire: io non decido perché non c'ho norme da applicare. Questa è una norma che deriva da una tradizione illuministico e napoleonica. Nel codice Napoleone c'è addirittura un reato per il giudice che nega giustizia, il diniego di giustizia è un reato. Da noi non è un reato, ma è una violazione di una norma professionale del giudice. Io ti pongo un caso e ti chiedo: dammi la soluzione del mio caso, e tu non puoi rispondermi: non c'è una soluzione nel tuo caso, inventatela. È un po' sconvolgente questo. Questo principio ha un nome. Dove ho rimasto? Sì, ero rimasto qui. Il divieto. Di pronunciare il non liquet. Non liquet è un'espressione latina che non vuol dire non è chiaro come c'è scritto qua, ma non si può, non ho i mezzi. Io ti faccio una domanda, tu mi devi dare una risposta in termini di diritto, non puoi dirmi non c'ho una soluzione. E negli ordinamenti giuridici moderni al giudice è fatto divieto di denegare giustizia rifiutando di emettere una sentenza perché la legge da applicare non è chiara o è incompleta. Inoltre, negli ordinamenti che si ispirano ai principi dello Stato di diritto, il giudice è precluso il referé legislatif. Il referé legislatif è il responso del principe, forse la mia collega romanista ve ne parlerà, che era un istituto tipico dell'assolutismo, nonché del diritto romano, per quel giudice che non aveva la norma, scriveva al principe e diceva: caro principe, ho questo caso, non c'è la norma, che devo fare? E il principe gli dava la norma. Non lo dava il principe, lo dava il consiglio del regno, il consiglio di Stato, quello che volete, ma gli era vietato al giudice inventarsi le norme. Nel nostro ordinamento vale il principio opposto. Il giudice non può scrivere al legislatore dicendo non so cosa fare, perché questo violerebbe il principio dello Stato di diritto. Stato di diritto che avrebbe forse una slide che non so se è il caso di commentare qui, ma siccome è un'espressione di uso comunissimo e soprattutto di abuso nel linguaggio dei nostri politici, lo Stato di diritto è, ne parleremo quando parliamo di forme di Stato un po' meglio, è la forma del nostro Stato, diciamo, erede della rivoluzione francese. Fa un'ora e mezza forse, ecco. È uno Stato che si basa su alcuni principi cardine, un principio di rappresentanza, per cui le leggi non le fa chiunque, ma deve essere un corpo rappresentativo, la separazione dei poteri, legislatio, legis executio, una certa tutela dei diritti fondamentali del principio di eguaglianza e il principio di legalità, per cui chi esegue le leggi, amministrazione e giudice, è soggetto alla legge, ma chi fa le leggi, separazione dei poteri, è un organo diverso dai giudici. È uno schema, imparate a fare gli schemi, questo è quello che dovete imparare a fare, schemi. È uno schema che indica quattro tratti fondamentali dello Stato di diritto, per cui quando all'esame, alla domanda che cos'è lo Stato di diritto, vi deve scattare un'immagine in cui c'è un grafico con quattro cose da ricordare, quattro, e queste quattro cose hanno un senso e sono collegate, perché la separazione dei principi legislatio, legis executio è quella di cui abbiamo parlato prima. Le leggi le fa un corpo rappresentativo che esprime volontà politica e vengono applicate da un corpo tecnico che non esprime volontà politica ma conoscenza tecnica. Questa è la base per garantire i diritti fondamentali. Le cose stanno insieme, ma non si possono dire tutte insieme, per cui ci sarà una certa sovrapposizione, questa slide tornerà al momento giusto. Ma serve per capire quello che stavamo leggendo. In uno Stato di diritto, siccome si basa sulla separazione tra chi vuole le leggi e chi le applica tecnicamente, non può esistere un cortocircuito. Il referé legislative non può esistere perché sarebbe un cortocircuito. Il giudice non può telefonare al Presidente del Consiglio dei Ministri e dice: Presidente del Consiglio dei Ministri, mi scusi, che cosa significa questa legge? Che cosa devo fare di questo caso? Perché questo sarebbe un cortocircuito della separazione dei poteri. E l'articolo 12 delle preleggi questo ci dice: il giudice deve dare una risposta. Se non c'ha una legge precisa, se non può trovare una legge analoga, deve ricorrere ai principi generali, se li inventi la risposta, lei deve inventare nell'ambito degli elementi dati dall'ordinamento giuridico, i suoi grandi principi. Se volete vedere un esempio, che non farò quest'anno perché gli esempi bisogna cambiarli, andate nel sito dell'anno scorso e c'è tutta la spiegazione, la sentenza sul noto caso Englaro. Principi che diventano regole, è la prossima slide. Hard cases è l'espressione che si usa anche in italiano per dire i casi difficili. Allora, se voi non avete pagato una mensilità dell'affitto, o avete tamponato la macchina davanti, o siete scappati dal negozio senza pagare, sono casi semplici. Per cui la vicinanza tra il caso e la fattispecie normativa è minima. Non sempre così minima. Per esempio, negli anni 70, è un esempio portato nel vostro manuale, si pose un grosso problema perché con l'introduzione dei supermercati. Qual era il problema dei supermercati? Il problema è che c'è ancora, che la gente ruba. Chi non ha mai rubato un supermercato? Io non è una domanda a cui volevo una risposta, ma dico, insomma, c'è una certa tendenza delle persone a rubare nei supermercati. Allora il problema è furto? Rubare nei supermercati è furto? Le norme sul furto, le norme sul contratto di compravendita erano precedenti ai mercati e questo problema si pose con molta forza, anche perché erano di moda allora gli espropri proletari, cioè i ragazzi andavano al supermercato e dicevano: non è che sto rubando, sto facendo un esproprio proletario, è un segno di protesta contro la ricchezza e la dittatura del denaro, tanto stava rubando. Però il problema giuridico non era banale, perché se voi rubate in un negozio, intanto la gioielleria fa, mi mostra quella catena e rubate l'anello che c'è sul banco e scappate, è furto. Bisogna vedere se è furto con destrezza, è furto con affidamento alla fede pubblica, ci sono tanti fattispecie di furto, ma è furto. Nel supermercato la questione era molto più complicata, perché in Italia vige, lo imparerete, il diritto privato, il principio volontaristico, per cui nella comprovendita il bene, la proprietà del bene passa al momento dello scambio del consenso. Due si guardano negli occhi e stanno dicendo, mi vendi la tua vacca? E quell'altro dice, sì, quanto mi chiedi? 100 euro, va bene, il contratto è fatto, se in quel momento un fulmine brucia la vacca, chi ci rimette è quello che l'ha comprata, anche se non l'ha neanche vista. Sta ancora nella stalla del venditore, ma con il consenso il bene è passato di proprietà. Questo è il principio, detto, come dire, in celia, il principio volontaristico italiano, mentre nel mondo tedesco vale invece il principio materialistico, per cui la consegna che fa cambiare la proprietà. E siccome i due mondi non parlano la stessa filosofia, l'Europa non c'ha un diritto privato dei contratti di compravendita comune. C'è difficoltà a giungere a una unica, anche se questa ormai è anche molto superata. Ma cosa accade? Accade che esiste l'offerta pubblica. Se io metto qui il mio telefonino, e qui magari non è un luogo di compravendita, metto fuori un banchetto, metto il mio telefonino e ci metto su un cartello 10 euro. Chiunque passa di là sa che io ho espresso la mia volontà a venderlo a 10 euro. Lui dice lo compro e la proprietà di questo telefonino passa a lui. Poi io lo consegno e mi dai i soldi. Allora qual è il problema? Che quando andate al supermercato la merce è esposta con un prezzo. Il che significa, nel momento in cui uno prende l'oggetto, manifesta la sua volontà negoziale. Ha comprato. Poi, quando va alla cassa, paga. Ma se lui la cassa la salta e fugge, tecnicamente si potrebbe dire, ed è stato detto, e il problema è stato affrontato dalla Cassazione dopo lunghi processi, si potrebbe dire che quello non è furto, perché lui è uscito con un oggetto che era suo, lo scambio di volontà, era in adempimento contrattuale. È una bella differenza, perché per il furto si viene arrestati e buttati in cella a marcire. L'adempimento contrattuale è un illecito civile che può avere profili penali se è doloso, eccetera, ma è comunque superabile col pagamento. Il buttafuori ti prende sulla porta e fa, lei ha rubato, ho detto no, mi sono dimenticato di pagare, ma io sono pronto a pagare. Andate alla cassa, pagate e non vi possono fare niente. Tecnicamente un'interpretazione raffinata e non stupida, non incompatibile con il testo delle disposizioni. E vedete che anche un fatto banale come il furto al supermercato può diventare un problema giuridico. È dovuto essere la Cassazione a dare un'interpretazione anche un po' forzata del reato di furto per dire che quello è comunque furto. Ad esempio, vi dà l'idea di come siano continuamente in evoluzione anche le norme più banali. Il caso Englaro era un problema invece estremamente complicato, se volete andate a vedere nel sito delle lezioni dell'anno scorso, perché lì il problema era di una ragazza che era da 17-18 anni in coma irreversibile e il padre che ha chiesto al giudice di staccare la spina, di essere autorizzato a staccare la spina. E il giudice di Milano gli ha detto, mi dispiace, non posso dirti di risponderti perché non c'è una norma per il caso e io non ho strumenti normativi per dirti che tu hai questo diritto. Ha pronunciato un non liquet. Lui è ricorso in Cassazione, la Cassazione ha fatto una famosa sentenza lunghissima, molto raffinata, in cui invece, ragionando sui principi fondamentali, ha posto una serie di condizioni ricorrendo le quali il tutore, il curatore, ha il potere di scegliere per conto della persona che non è ormai è in coma irreversibile. Per giungere a quella sentenza ha dovuto partire dai massimi sistemi, ai massimi principi. Tutela della salute, libera determinazione, il significato della rappresentanza, che cosa può fare il rappresentante e cosa non può fare, perché il tutore è un rappresentante, a quale condizioni il tutore può surrogarsi alla persona che lui sta assistendo nelle scelte di vita e così via. Il colmo dei colmi è che il Parlamento, maggioranza del centrodestra che è per la vita, ha pensato bene di fare un conflitto di attribuzione, è andato alla Corte Costituzionale, studieremo anche questo come si fa, è andato alla Corte Costituzionale contestando la Cassazione e dicendo che la Cassazione si era surrogata il suo potere di legiferare, perché aveva fatto una legge nuova invece che interpretare la legge corrente, ma cosa ignominiosa dal punto di vista giuridico. Infatti la Corte Costituzionale ha fatto marameo cucù e gli ha respinta con ordinanza di ammissibilità dicendo: hai il potere di fare le leggi? Fai una legge, perché in Italia non esiste una legge sul cosiddetto finis vitae, no? Ma tu hai il potere e il dovere di fare una legge, non puoi impedire il giudice di fare il suo dovere, che è non pronunciare il non liquet, cioè risolvere la questione che ti è prospettata. Questi sono due casi. Allora, uno è il caso Englaro, qui trovate la massima della Cassazione, cioè la norma che la Cassazione ha pronunciato, perché la Cassazione ha questo potere di fissare il principio di diritto, che è una norma. È la norma: ove il malato giaccia da moltissimi anni, bla bla bla, in stato vegetativo permanente, ad alcune condizioni il suo rappresentante può prendere decisioni. È una norma che la Cassazione ha ricavato dall'assetto normativo vigente, Costituzione, Codice Civile, legge, e ha lungamente motivato. Caso Di Bella è un caso parecchio precedente, ma anche quello è un caso hard cases. Di Bella era un medico di Modena che aveva inventato un protocollo medico per le cure del cancro. Questo protocollo era stato messo in sperimentazione, perché tutti i protocolli medici, le cure eccetera vanno sperimentate, e a questa sperimentazione erano stati ammessi X malati terminali. Tra l'altro è una cosa durissima la sperimentazione, perché ti ammettono 100, 50 hanno il trattamento previsto, gli altri 50 hanno cure palliative, cioè cure palliative, sì, cure palliative, cioè gli danno una caramella per vedere se c'è differenza. La sperimentazione è durissima. Gli ambientalisti si preoccupano della sperimentazione animale, ma a parte la sperimentazione animale c'è la sperimentazione umana. Riprendete una categoria di disgraziati in fase terminale che non hanno speranza e gli dite questi 100 sono ammessi alla sperimentazione e solo 50 la fanno sul serio. Poi vediamo se quelli sopravvivono, vuol dire che il farmaco funzionavano, se muoiono anche quelli vuol dire che il farmaco non funzionava. Il problema è che ha fatto ricorso malati terminali esclusi dal trattamento e i giudici li hanno ammessi, è dovuto intervenire la Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale ha dovuto, questo è il dispositivo, dichiarare legittimità della legge nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario, perché è un trattamento molto costoso, dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali in via di sperimentazione a favore di coloro che versano in condizioni di insufficiente disponibilità, eccetera. Vedete, questa è una conclusione che la Corte raggiunge senza partire da un testo normativo, da una disposizione precisa, ma ragionando su un articolo della Costituzione, l'articolo 32, che è lo stesso che è la base del ragionamento della Cassazione per il caso Englaro. Diritto alla salute. Quello è lo stesso articolo della Costituzione. E questa è stata la base sufficiente per pronunciare due sentenze che costituiscono poi dei precedenti importanti. Caso Berlusconi, vi porto un esempio di bruciante attualità. Questa è la legge Severino. Come vedete non è una legge, è un decreto legislativo. C'è stata una legge di delega, il governo ha approvato il decreto legislativo, però il decreto legislativo è stato approvato previo parere della commissione parlamentare. E il titolo dice una cosa specifica: testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive per delitti non colposi. A sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Ok? Per cui è un testo unico che riguarda la candidabilità, la possibilità di essere candidato, di ricoprire cariche. L'articolo 1 dice: non possono essere candidati bla bla bla, ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena, questo non c'entra niente, non inferiore al massimo di 4 anni. Era il caso di Berlusconi. Allora la legge esce in dicembre, la sentenza definitiva di Berlusconi e di molto successiva è di giugno-luglio, mi pare una cosa del genere. Dice l'articolo 3, quando una causa di incandidabilità sopravvenga, sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66, nel senso che l'articolo 66 è il filtro tra tutte le decisioni dei giudici e l'arresto e la decadenza del deputati e senatori. Questa è la base normativa. Qual è il problema interpretativo? Dicono gli avvocati di Berlusconi, ma sono in una compagnia estesa, perché lo dicono buona parte degli studiosi di diritto penale, qui scatta l'articolo 25. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Allora il problema diventa, ma la norma che dichiara la incandidabilità è una norma penale oppure no? Perché se fosse una norma penale, se la incandidabilità più esattamente fosse una sanzione penale, rientrerebbe nell'ipotesi vietata dall'articolo 25, perché Berlusconi potrebbe dire: ma io il fatto l'ho commesso, se lui nega di averlo commesso, ma l'avrei commesso nel 2008 più o meno, e quindi prima che entrasse in vigore la legge Severino. Se invece non è considerabile come una legge penale, la legge sarebbe applicabile, perché il suo giudicato quantomeno è successivo all'entrata in vigore della legge. Per cui tutto il problema si basa sulla natura penale o meno della sanzione della incandidabilità. Problema: che cos'è una sanzione penale? Se volete, qui c'è il link al ricorso fatto dagli avvocati di Berlusconi alla Corte Edu, e questo c'è il suo motivo principale, riportato un pezzo del ricorso. Perché il ricorso alla Corte Edu? Perché è un problema di interpretazione. E il problema di interpretazione è un problema che riguarda il nostro ordinamento, ma riguarda anche l'ordinamento a cui noi apparteniamo, che è la CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Corte di Strasburgo, la quale c'è una norma che vale per tutti i 40 e passa paesi che appartengono alla CEDU, che vieta la retroazione delle pene. E su questa disposizione si è sviluppata una giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che è una giurisprudenza molto attenta ai 1000 casi che capitano. E la Corte di Strasburgo ha per esempio detto che è sanzione anche una serie di misure accessorie che comunque si ricollegano al reato e ha un forte significato afflittivo. E a questo si appiccicano gli avvocati di Berlusconi. Per Berlusconi non essere candidabili è una vera sofferenza dello spirito e di conseguenza è afflittiva e di conseguenza è sanzione. Qui si potrebbe obiettare che essere deputato o senatore è un munus pubblico. Munus vuol dire ufficio, peso, incarico. Tanto è vero che i deputati e senatori hanno, non so se lo sapete, una indennità perché hanno un munus da svolgere. Per cui dire che non poter fare il senatore e il deputato sia fortemente afflittivo è quantomeno una prima cosa da accertare, non semplicissima da accertare. Ma ce n'è una seconda cosa, io e il mio amico penalista, che i penalisti hanno questo di bello, che vedono tutto dal punto di vista della legge penale, ma non esiste solo la legge penale. Vi ho fatto un esempio. Per combattere il fenomeno della molestia dei bambini nelle scuole, si introduce una norma che prescrive la incompatibilità per tutti coloro che sono condannati per pedofilia con l'insegnamento nelle scuole materne. Il maestro Pippino si difende dicendo: sì, ma io bambino l'ho molestato prima che entrasse in vigore la legge penale. Io vorrei sapere quanti italiani condividerebbero questo assunto, ma cioè, e notate che per la Corte Edu questo sarebbe molto più vicino alla sanzione penale. Per la Corte Edu ha detto, per esempio, se tu ritiri la patente a un camionista, gli rovini la vita, e quella è sanzione penale. Per cui escludere un maestro dall'insegnamento nelle scuole materne è rovinargli la sua carriera, per cui sarebbe più simile alla sanzione penale. Però tutto questo io ve lo racconto per il semplice fatto, per darvi l'idea di quanti continui hard cases si producono sotto la volta del cielo. Sono tutti problemi difficili. Problemi difficili che non hanno una soluzione banale, nel senso che tu trovi la disposizione e la applichi. Perché l'applicazione delle disposizioni al caso non esiste. Si applicano le norme, tu devi riuscire a trovare una regola, a dare una spiegazione dell'applicazione di quella disposizione, che sia una motivazione che consenta di individuare la ratio decidendi, cioè la regola del caso. E questo è il mestiere che dovreste imparare un po' alla volta. Nel pomeriggio abbiamo l'attualità costituzionale. Arrivederci.